Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
È possibile sedersi a tavola di fronte a un piatto di spaghetti al pomodoro e riflettere sul senso delle radici, delle identità, delle origini? Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, docente di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. In questa puntata, inoltre, è collegato con noi, ed è un grande piacere, il più importante storico dell'alimentazione del nostro paese, uno dei maggiori specialisti dell'argomento a livello internazionale, il professor Massimo Montanari, docente di storia medievale e storia dell'alimentazione all'Università di Bologna, nonché autore di decine di saggi imprescindibili per qualunque studioso. Buongiorno, professori.
Buongiorno, Daniele, ciao.
Buongiorno.
Alberto, parto da te per una veloce introduzione. Possiamo dire che il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano?
Chiaro che se partiamo dalle origini, probabilmente nulla è italiano, né gli spaghetti né il pomodoro, perché il pomodoro è nato in America, gli spaghetti probabilmente sono nati in Asia. Detto questo, però, la storia ha un suo divenire, ma non voglio dire più di quello che dovrei dire, perché è Massimo quello che ci racconterà la storia di questo piatto.
Come è giusto che sia, passo al professor Montanari. Professore, nel suo libro Il mito delle origini, attraverso gli spaghetti al pomodoro, lei ci parla della nostra identità di italiani, spiegandoci al contempo che radici e identità sono parole pericolose da maneggiare con cura.
Sì, io ho scritto questo libro che ha un sottotitolo leggero, Breve storia degli spaghetti al pomodoro, proprio per fare una riflessione sul tema delle origini e poi dell'identità. Perché credo che quando si parla di cibo, e soprattutto di storia del cibo, ci siano molti equivoci. Cioè c'è l'idea di un'origine mitica in cui tutto nasce, si forma, che costruisce un'identità che poi rimane nel tempo. Ecco, io parto proprio nel libro da questo discorso per smontarlo e per spiegare come l'identità di un piatto, ma l'identità culturale in generale, che io concretizzo in un piatto come quello degli spaghetti al pomodoro, è sicuramente ciò che noi facciamo e che ci rappresenta e che ci identifica, ma questo non significa che nella nostra storia, nelle nostre origini, ci sia già scritto quello che poi succederà. In questo libro parto da un'idea molto semplice, che è quella che ci è consegnata da Marc Bloch, il più grande storico del Novecento, e le sue riflessioni sul mestiere di storico. Lui diceva, attenzione, lo storico certo è interessato alle origini, ma le origini di per sé non spiegano niente, perché quello che conta nella storia sono poi gli incontri, cioè quello che succede dopo. Ed è un po' quello che io cerco di misurare attraverso la storia complicata di questi ingredienti, di queste procedure, che poi alla fine si incontrano in un luogo preciso che è l'Italia e vanno a definire un'identità italiana che non c'è all'origine ma c'è dopo. Ecco, questo è un po' il discorso. Le radici, le origini sono ieri, sono un tempo, ma non sono le nostre. Sono le origini di tante cose che si mettono insieme per costruire poi qui, adesso, ora la nostra identità. L'identità siamo noi adesso, le origini siamo noi e tanti altri un tempo.
A proposito di storia e di origini, partirei da ciò che molti credono e che invece lei ha definito una fake news. Marco Polo non c'entra proprio niente con gli spaghetti al pomodoro.
Questa è più una cosa mia, se posso dire. No, non c'entra niente. Marco Polo, fra l'altro, è un grande equivoco, ma anche qui...
Un'origine inventata.
È un'origine inventata, però anche qui lascio il piacere a Massimo di raccontare come è nato questo equivoco, che però ancora adesso viene assolutamente spacciato. Cioè, io credo che ci siano molti italiani convinti che sia stato Marco Polo a portare la pasta in Italia, però non è vero, non è assolutamente vero.
Vedi Alberto, la cosa più buffa è che queste fake news, queste cose si saldano nella memoria collettiva con una forza che è quasi inestinguibile. Io parlo di storia del cibo un po' dappertutto e quando arrivo a questi argomenti c'è sempre regolarmente uno che chiede: ma Marco Polo allora... Le cose sembra quasi che più sono false e più sono forti. E questa storia qui di Marco Polo l'ha inventata un giornalista americano negli anni 20 del Novecento, del secolo scorso.
Secondo me, se posso aggiungere, è molto affascinante, cioè di bello questa storia, pur essendo completamente inventata, che è molto, perché Marco Polo lo conoscono tutti, è un personaggio anche affascinante di suo, e quindi è bello attribuire a Marco Polo questa storia, anche se appunto non è assolutamente vero. È un po' quello che racconto, ad esempio, col cioccolato di Modica, gli Aztechi e Conquistadores. C'è sempre questa dimensione, diciamo, evocativa molto forte.
È un po' deprimente dal punto di vista di uno storico vedere che tu spieghi le cose, dici: no, guarda che Marco Polo non c'entra niente, che gli spaghetti esistevano già prima, che Marco Polo quando va in Cina li conosce già benissimo, che c'è stato nel 29 in un luogo preciso che è il Macaroni Journal, cioè la rivista degli industriali della pasta americani. La costruzione di questa leggenda, che è palesemente una leggenda, dove addirittura c'è un marinaio di Marco Polo che peraltro andava per terra e non per mare, che si chiama Spaghetti e che trova della pasta che la cuoce nell'acqua di mare. Cioè c'è una storia che se tu la leggi lo capisci subito che è una favola, no?
Che poi in realtà lei ci insegna le origini della pasta, insomma, non degli spaghetti, sono antichissime. Nel suo libro Il mito delle origini lei spiega come nell'Egitto, nella Mesopotamia e poi nel mondo greco e romano ci fosse un utilizzo dei cereali molto diverso, perché c'è chi pensa che addirittura risalga a quell'epoca e così non è, ma invece poi arrivano gli arabi che diffondono la pasta in alcune parti del mondo, tra cui la Sicilia.
Sì, gli arabi sono momento fondamentale in questa strategia degli incontri di cui parlavo all'inizio, perché gli arabi diffondono in Occidente tante pratiche che avevano avuto probabilmente origine nell'antica Persia. Quando gli arabi conquistano la Persia si impadroniscono non solo di territori ma anche di cultura, assumono su di sé queste tradizioni, fra cui la tradizione della pasta, e per la prima volta della pasta secca, lunga, cioè dell'archetipo dello spaghetto, che ha una potenzialità molto diversa da quella della pasta domestica più antica, perché una pasta secca significa una pasta che si conserva, una pasta che si trasporta, una pasta quindi che ha una vocazione commerciale e industriale proprio nel suo DNA. Ecco, gli arabi in Sicilia, quando conquistano la Sicilia nel IX secolo, poi la tengono per un bel po', portano anche questa cultura della pasta secca lunga e pongono le origini storicamente di questa cultura dello spaghetto che poi segnerà la storia italiana in maniera molto forte.
Tanto che furono i siciliani ad essere chiamati per primi mangia maccheroni ben prima dei napoletani.
Sì, sì, ben prima dei napoletani.
Ma perché mangia maccheroni se mangiavano gli spaghetti?
Questa è buffa, perché anche oggi i napoletani quando mangiano gli spaghetti dicono mangio maccheroni, anche nel famoso film in cui c'è Alberto Sordi, un americano a Roma, davanti a un piatto di spaghetti dice maccheroni mo te magno, no? Ecco, è proprio questa parola che da un lato indica per noi un tipo di pasta forata, corta, dall'altro ha indicato storicamente la pasta in genere e in particolare quel tipo di pasta, cioè lo spaghetto, che ha avuto un'importanza grande sia prima nella storia della cucina e dell'industria del cibo siciliana e poi più tardi dal 500 in poi a Napoli. E qui gli scenari cambiano, gli incontri cambiano e le storie si incrociano e si complicano.
A proposito di storie, la cottura della pasta non è affatto una cosa scontata. Lei nel suo libro poi cita un aneddoto relativo agli studenti americani.
Questa guarda, ogni volta che la leggo rido, perché dire che il prodotto tipico italiano è l'acqua è meravigliosa, però anche lì, siccome sono tuoi studenti, lascio a te raccontare questa storia.
No, Alberto, è che un giorno facevo lezione a un gruppo di americani e quando parlo della cucina italiana comincio così con chiacchierata informale iniziale, chiedendo a loro che cosa gli suggerisce, che cosa gli evoca l'idea della cucina italiana, quali prodotti, e molti di loro, 3 o 4 di loro, mi hanno scritto l'acqua. Io ho pensato subito all'acqua minerale, perché l'Italia è il paese produttore di acqua minerale più importante del mondo. Sarebbe da scriverci un altro libro su questo. Ma poi il buffo è che scopro che in realtà loro non pensavano all'acqua minerale, ma all'acqua in cui si cuoce la pasta, perché infatti il secondo ingrediente che hanno messo è il sale. Ma perché per un americano non è ovvio che l'acqua serve per cuocere la pasta, perché la pasta è una cosa che si compra già cotta e si scalda in microonde.
Anche noi negli ultimi anni abbiamo fatto l'esperienza dei famosi 4 salti in padella, quindi anche noi stiamo sperimentando,
certo,
questo modo di cuocere, però per noi la pasta si cuoce nell'acqua, insomma. Però non è sempre stato così, in realtà.
Non è sempre stato così e non è ovvio che sia così, ed è una pratica che secondo me si diffonde soprattutto a partire dal Medioevo, che è legata all'affermazione della pasta secca. Fate mente a questi due concetti, no? La pasta secca e l'acqua. Uno è il contrario dell'acqua, che serve a ridare umidità a un prodotto che è stato prosciugato per essere commercializzato, industrializzato e girare e conservare a lungo. Questo è il principio fondamentale della dietetica e della medicina antica e medievale, quella che chiamiamo galenica, cioè di aggiustare sempre, correggere, integrare ogni cosa con il suo contrario in modo da ottenere un risultato equilibrato, bilanciato. Quindi tu devi cuocere la pasta secca, cosa fai? La cuoci in acqua.
Passerei al pomodoro, perché poi per fare gli spaghetti al pomodoro serve il pomodoro, e l'abbinamento è piuttosto recente, possiamo dire.
Intanto questo lo può dire chiunque, e il pomodoro arriva dall'America, quindi non c'è bisogno di aver studiato tanto per sapere questa cosa. Però anche il sugo invece ha tutta una storia, la salsa di pomodoro c'ha una storia sua che non è così coerente e forse non è nemmeno del tutto italiana.
Sì, perché il pomodoro quando arriva in Europa in realtà non si afferma subito, c'è una grande diffidenza nei confronti di questo prodotto, che fra l'altro ha anche un certo livello di tossicità oggettiva, come tutte le solanacee. Ma a parte questo, quando qualcosa si afferma in una cucina, in una cultura gastronomica nuova, è perché ha trovato un posto, un ruolo, una funzione. Ecco, la funzione che il pomodoro riesce a ritagliarsi nella cucina italiana e nella cucina europea, in cui quella italiana si inquadra, è quello di una salsa, perché la salsa era da secoli, dall'antichità, poi nel Medioevo, poi nel Rinascimento, un oggetto particolarmente importante in quella cultura. Cioè la salsa è quello che serve per correggere le qualità di qualsiasi cosa, una carne che ha certe caratteristiche si accompagna con una certa salsa, un pesce che ha altre caratteristiche si accompagna con un'altra salsa. Quindi i ricettari medievali e rinascimentali avevano tantissime salse descritte, pomodoro riesce a infilarsi in questa linea e comincia ad essere usato, a cominciare dal 600, per accompagnare la carne bollita, e viene chiamata salsa spagnola perché evidentemente sono stati gli spagnoli prima di altri a praticare questo uso. La salsa spagnola arriva anche in Italia, i ricettari italiani del 600-700 la chiamano così, salsa spagnola, la usano con la carne. E poi succede che a un certo momento, ma qui siamo già molto molto avanti, siamo alla fine del 700 e agli inizi dell'800, questa salsa viene sperimentata non più sulla carne ma sulla pasta. E questo è l'incontro decisivo della nostra storia, è un incontro molto, molto tardivo, però di grandissimo successo.
Tu, Alberto, dicevi che anche l'Artusi però ne parla, ma come
una delle possibilità, non necessariamente la più importante. Cioè anche a fine Ottocento la pasta comunque è in gran parte in bianco col formaggio.
Sì, sì, ecco, ci mancava questo link nel mio discorso. Come si condiva la pasta prima? È quasi sempre in un modo solo, e cioè col formaggio. Pasta e formaggio sono un binomio di enorme e straordinario successo dal Medioevo in avanti. La montagna di formaggio parmigiano grattugiato che viene evocata da Boccaccio nel paese di Bengodi serve esattamente per farci rotolare sopra maccheroni e ravioli. Io fra l'altro credo che questo sia il motivo più importante per cui il parmigiano ha avuto così straordinario successo nella storia della gastronomia italiana. Non è sufficiente che sia un formaggio buono, buonissimo, eccellente, deve avere anche il posto giusto per affermarsi, e il posto giusto è quello, è la pasta. E il parmigiano deve il suo successo ad avere incontrato la pasta, e questo rimane vero ancora fino all'Ottocento, tant'è che, come accennavi tu, Alberto, fino a Artusi, quando si aggiunge il pomodoro, la salsa di pomodoro, appunto si aggiunge, cioè è una pasta già condita con il formaggio parmigiano, pecorino, quello che è, a cui si aggiunge un altro elemento che è la salsa di pomodoro. Quindi è un po' il rovescio di quello che facciamo oggi quando condiamo lo spaghetto con la salsa di pomodoro, poi ci mettiamo sopra una spolverata di parmigiano. Lì è, la nascita è un po' al contrario, cioè prima c'è il parmigiano e poi dopo c'è sopra la salsa di pomodoro.
C'è un ultimo pezzo che manca per fare la bandiera italiana, che è il basilico.
Il basilico ce lo aggiungiamo nell'Ottocento.
E lì c'è molto marketing lì, perché c'è molto nazionalismo in questa, almeno dal punto di vista cromatico, mettiamola così.
Sì, sì, beh, il bianco, rosso e verde dello spaghetto al pomodoro con una punta di basilico è l'Italia, vabbè, è l'Italia nella sostanza, però è l'Italia anche nell'apparenza, nella forma, nella bandiera in qualche modo. Diciamo che alla fine si fa tornare tutto, e quello è un po' il marketing che si aggiunge al tema del gusto e della storia della cucina.
Per far tornare tutto, in fondo possiamo dire che gli spaghetti al pomodoro non hanno nulla di italiano, ma al contempo hanno tutto di italiano. E io riprendo un passaggio del suo libro che secondo me riassume il senso intero del suo libro Il mito delle origini. Questa piccola grande storia, quella degli spaghetti al pomodoro, ci ha mostrato che l'identità non corrisponde alle radici. L'identità è ciò che siamo. Le radici non sono ciò che eravamo, bensì gli incontri, gli scambi, gli incroci che hanno trasformato ciò che eravamo in ciò che siamo. E più andiamo a fondo nella ricerca delle origini, più le origini si allargano e si allontanano da noi, proprio come accade sotto le piante. Usando la metafora fino in fondo, scopriremo che le radici spesso sono gli altri. Cercare le origini di ciò che siamo sarà dunque un modo per incontrare gli altri che vivono in noi.
Io la ringrazio molto di aver letto questo brano, che vabbè, Alberto la definisce poesia, in un certo senso sì, perché è poesia, ma è anche politica, perché questo è un discorso politico. Il mio è un libro di storia della cucina, ma è un discorso politico che è quello che io come storico dell'alimentazione posso fare per diffondere un'idea, un concetto che mi sembra fondamentale, cioè la difesa delle proprie radici, la difesa della propria identità sono cose molto diverse, perché la nostra identità è quello che noi siamo ora e non quello che eravamo un tempo in cui dovevamo ancora incontrare altri, altre culture, altra gente che ha contribuito in maniera determinante a costruirci nel modo in cui siamo adesso. E questo...
Guarda Massimo, se posso interromperti un attimo, io sono convinto che il nazionalismo sia il contrario dell'identità, o forse l'identità è il contrario del nazionalismo, cioè l'idea di cristallizzare la nostra, il nostro essere, che è quella del nazionalismo, è esattamente la morte dell'identità. E tu con questo libro, con questa storia che è quella degli spaghetti, in qualche modo lo esemplifichi in maniera plastica, mi verrebbe da dire.
Sì, perché fare questi discorsi in maniera teorica rischia un po' di disperdersi nell'aria. Se tu invece li saldi, li concretizzi in un piatto di cose che si mangiano e che tutti conoscono, forse sono discorsi che riescono a passare un po' di più. Ecco, io mi chiedo sempre se il mio lavoro serve a qualcosa, allora mi sembra che fare discorsi del genere sia anche utile, oltre che scientificamente interessante, utile socialmente, utile culturalmente, utile civilmente.
Professore, noi la ringraziamo, è stato davvero un onore e un piacere averla qui con noi, e naturalmente quando lei vuole, se vorrà, noi siamo qui, e dunque grazie di nuovo.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Grazie davvero. Come sempre, chiudiamo la puntata con la bibliografia, per chi volesse approfondire il tema della puntata, con un paio di titoli di riferimento. Questa volta parleremo di due titoli del professor Montanari. Il primo, lo ricordo, dedicato agli spaghetti, Il mito delle origini, breve storia degli spaghetti al pomodoro, edito dalla Terza.
Io invece vado con un classico, un super classico, La fame e l'abbondanza, sempre edito della Terza.
Sempre
di Massimo Montanari, ovviamente.
Chiudiamo, Alberto, come sempre, con un'anticipazione, con un trailer della prossima puntata che sarà completamente dedicata agli aperitivi e ai cocktail.
Qui gioco in casa, adesso sembra che io sia un ubriacone, no, in realtà gioco in casa nel senso che l'ingrediente principale dei cocktail è il ghiaccio, e quindi dovremo parlare molto
di ghiaccio. Perché sei un grande esperto di ghiaccio.
Dovremo parlare molto di ghiaccio, ma dovremo smontare anche la storia dello spritz, insomma, il martini, James Bond, insomma ne avremo per tutti i gusti.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotein, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.